Allora, vorrei iniziare con porre una domanda questa mattina ad uno dei nostri ragazzi. Vediamo chi vuole rispondere alla mia domanda, così prima di sapere la domanda vediamo chi è coraggioso. Nessuno di voi vuole rispondere alla mia domanda? Non è difficile, non è impossibile. Tu vuoi rispondere? Si tratta solamente di dire una parola un po' difficile, ma basta. Puoi rispondere tu? No, allora risponde Gabriela. Allora la domanda è questa: qual è il libro sul quale stiamo riflettendo insieme? No, 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 è lei che deve rispondere. Dai. Rinunci? Chiediamo alla tua amica? Deuteronomio, bravo, bravo. E lei è appena la seconda volta, vero? Quindi. Bene, allora, prima di leggere il nostro testo, siamo arrivati al capitolo 8 del Deuteronomio, che leggeremo questa mattina. Io vorrei partire con un disegno, uno schema, faccio in questo modo qui. Questo è un segno che credo in matematica significa maggiore. Ecco. Ma in realtà io non voglio usarlo come segno, diciamo, matematico, ma piuttosto un segno per capire come è strutturato il capitolo 8 che andiamo a leggere. Va bene? Non vi meravigliate se non capite qualcosa, tanto. Allora, il testo che andremo a leggere ha un po' questa struttura qui, cioè fa una serie di affermazioni per arrivare, diciamo, ad un'affermazione principale, per poi, diciamo, farne altre, però rovesciando l'ordine. Questa volta le affermazioni sono dalla conclusione, è come se fossero due discorsi in uno, eh? Si parte da B, si arriva a D. E rappresenta il culmine del discorso, l'apice, per poi ripetere lo stesso messaggio, ma come se fosse capovolto. Ok? Per questo abbiamo A1, B1, C1, D1. Allora, forse ho confuso le idee, ma leggendo, seguiamo la lettura tenendo presente un po' questo schema e ci accorgeremo che Mosè, la cosa che dice qui al punto A, la ripete poi al punto alla fine del suo discorso, al punto A1, e così via. Quindi in qualche modo, diciamo, i temi, gli aspetti di cui si parla qui nella prima parte vengono rafforzati perché vengono ripetuti, seppur in un ordine inverso. Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do, Mosè che sta parlando al popolo, affinché viviate, moltiplichiate ed entrate in possesso del paese che il Signore giurò di dare ai vostri padri. Punto A. Ricordati di tutto il cammino che il Signore, il tuo Dio, ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, e se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Il tuo vestito non ti si è logorato addosso e il tuo piede non si è gonfiato durante questi 40 anni. Riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Osserva i comandamenti del Signore, tuo Dio,
cammina nelle sue vie e temilo. Punto B. Perché il Signore, il tuo Dio, sta per farti entrare in un buon paese, paese di corsi d'acqua, di laghi e di sorgenti che nascono nelle valli e nei monti, paese di frumento, d'orzo, di vigne, di fichi e di melagrane, paese d'ulivi e di miele, paese dove mangerai del pane a volontà, dove non ti mancherà nulla, paese dove le pietre sono ferro e da cui monti scaverai il rame. Punto C. Mangerai dunque e ti sazierai e benedirai il Signore il tuo Dio a motivo del buon paese che ti avrà dato. Punto D. E adesso arriviamo all'affermazione che è un po' il culmine. Guardati dal dimenticare il Signore il tuo Dio al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le leggi che oggi ti do. Punto E. Versetto 11. Mosè continua così, affinché non avvenga che dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, qui abbiamo il punto D, versetto 12, prima parte del versetto 12, abbiamo il punto D che ripete quanto abbiamo letto nel versetto 10, si parla di mangiare e di essere sazi. Dopo che avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca e tu dimentichi il Signore il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù, che ti ha condotto attraverso questo grande e terribile deserto pieno di serpenti velenosi e di scorpioni, terra arida senza acqua, che ha fatto sgorgare per te acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna che i tuoi padri non avevano conosciuta, per umiliarti e per provarti, per farti alla fine del bene. Avete visto? I versetti da 15 a 16 hanno come tema il deserto, che abbiamo già visto nei versetti da 1 a 6. Adesso nei versetti da 17 a 18 abbiamo il primo aspetto di cui aveva parlato Mosè, e cioè questo patto che Dio aveva fatto con i padri delle persone alle quali lui sta parlando e che erano tutti quanti periti nel corso dei 40 anni di deserto. Quindi Mosè sta parlando adesso alla seconda generazione, quelli che hanno avuto i propri genitori che sono morti nei 40 anni di deserto. Guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza della mia mano mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, perché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze, per confermare come fa oggi il patto che giurò ai tuoi padri. Ma se ti dimenticherai del Signore tuo Dio e seguirai altri dei e li servirai e ti prostrerai davanti a loro, io vi dichiaro oggi solennemente che certo perirete. Perirete come le nazioni che il Signore fa perire davanti a voi, perché non avrete dato ascolto alla voce del Signore vostro Dio. Allora, un primo aspetto che riguarda un po' questa struttura ci porta a dire che allora, diciamo, questi che noi stiamo leggendo come dei discorsi di Mosè al popolo non sono, diciamo, dei discorsi frutto dell'improvvisazione, no? Di quando si parla a braccio, quindi il nostro discorso può anche essere non ben strutturato. Noi capiamo che le cose che Mosè dice hanno una loro, diciamo, struttura. Non si tratta di cose, diciamo così, estemporanee, dette lì a braccio. E questo è vero non solamente per il contenuto del capitolo 8 che abbiamo letto oggi, ma anche per il capitolo 7, e voi ricordate anche quando abbiamo parlato del capitolo 4, cioè questa struttura. Questo è interessante perché a volte, ecco, possiamo, sbagliando, pensare che tutto ciò che ha una certa struttura in qualche modo, diciamo, è un po' falso, poco spontaneo. In realtà, ecco, noi non dobbiamo come dire, pensare che avere una struttura di pensiero sia qualche cosa di negativo, sia un formalismo, diciamo, inutile, qualche cosa che possa, come dire, impedire la comunicazione della verità. Quindi abbiamo visto, leggendo, che il discorso di Mosè, pur avendo, ecco, questa struttura di pensiero, non manca però, come dire, di essere un discorso pronunciato con il cuore, con diciamo, sentimenti di riconoscenza verso Dio e di affetto, di amore per le persone alle quali lui si rivolge. I comandamenti che Mosè dà al popolo sono, diciamo, i comandamenti del Signore, non sono, Mosè è solamente uno strumento che Dio usa. Ed è questo che fa sì che queste parole sono parole che generano vita, sono capaci di generare vita quando sono messi in pratica con cura, come diciamo, incoraggia Mosè a fare in questa circostanza, diciamo, specifica che abbiamo letto. Le parole che vogliamo sottolineare a questo proposito sono proprio queste espressioni. Mosè dice: affinché viviate, moltiplichiate ed entriate in possesso, diciamo, della terra, del territorio che Dio ha giurato di dare ai vostri padri. E quindi, ecco, è questo che giustifica un po' tutta questa enfasi che Mosè mette nel ripetere questa necessità di mettere in pratica con cura la parola del Signore. Attraverso che cosa? Essenzialmente attraverso l'obbedienza. Solo quando noi accogliamo con l'obbedienza le promesse di Dio, allora noi possiamo fare l'esperienza di nascere di nuovo, di nascere ad una nuova vita. Solo allora, per riprendere un po' le parole di Mosè, alla prospettiva della morte si sostituisce la certezza della vita, alla sterilità di un'esistenza senza Dio, una vita che invece è capace di moltiplicarsi attraverso il donarsi. Una vita che sa prendere, diciamo, possesso delle promesse di Dio attraverso l'obbedienza. E allora io mi ponevo, diciamo, queste domande che vorrei, diciamo, che noi ci ponessimo insieme questa mattina. Abbiamo detto, introducendo proprio il libro del Deuteronomio, che il Deuteronomio è un libro di confine, cioè il popolo è lì, al confine, sta per attraversare il Giordano ed entrare in questo territorio che Dio ha giurato di dargli. Però, ecco, quanti confini noi non attraversiamo proprio perché manchiamo di fiducia nelle promesse di Dio? Questa è stata la ragione anche per la quale il popolo, dicevamo, ha impiegato 40 anni per fare un percorso che bastava mezzo mese a fare, 11 giorni, poco più. Quindi questa deve essere la nostra prima domanda, cioè, e ovviamente io credo che ci sono situazioni nella nostra vita che possono essere paragonate a un attraversamento di un confine. Quando, diciamo, siamo chiamati ad andare verso l'altro e non è facile farlo, non è facile se l'altro non è una persona forse aperta, disposta al dialogo, per esempio, ma possiamo pensare a tutta una serie di situazioni, anche per voi ragazzi quando siete a scuola, attraversare il confine può essere rompere, diciamo, quella sorta di muro che ci può essere con un compagno di scuola, con una compagna di scuola, forse solamente perché mangia cose diverse da noi o fa cose diverse da noi. Quindi chiediamoci, ecco, quanti sono i territori di cui non veniamo in possesso per questa stessa ragione, ecco, che non poniamo fiducia nelle promesse di Dio. Forse consideriamo, diciamo, i nostri limiti, quando invece si tratta di considerare la potenza di Dio e la sua capacità di portarci oltre questo confine, di metterci in grado di fare nostro questi territori che altrimenti, ecco, rimangono lì senza essere da noi posseduti per la grazia di Dio e secondo la promessa di Dio. Nel suo discorso Mosè richiama quindi il ricordo di questa esperienza che era durata 40 anni, si tratta di qualcosa che Mosè definisce un cammino nel deserto, quindi anche se hanno girovagato, però è interessante che Mosè parla di un cammino. Diciamo, il popolo aveva la sensazione e comunque di fatto stava vagando, perché se avesse come dire, obbedito, il cammino era lì, dritto, però in realtà rimaneva il suo un cammino, perché comunque Dio rimaneva nel controllo di quella situazione. Io penso che questo è importante anche per la nostra vita tenere presente, perché a volte possiamo avere anche noi la sensazione di girovagare. In verità Dio non ha perso il controllo sulla nostra vita e la sta guidando, cioè ancora può dirsi, ecco, un cammino, quello che altrimenti potremmo definire, diciamo, una sorta di smarrimento. Quindi tanto la schiavitù in Egitto, che sappiamo essere durata 400 anni, che l'uscita dall'Egitto e poi i 40 anni nel deserto sono tappe, pietre miliari della storia del popolo di Israele, che diciamo, non sono mai state dimenticate, spesso, soprattutto, diciamo, quando si va più avanti nella storia del popolo di Israele e quindi anche nella rivelazione biblica, la schiavitù d'Egitto, ciò che Dio ha fatto all'Esodo, i 40 anni, diciamo, nel deserto, sono temi che ricorrono, perché sono delle pietre miliare, diciamo, della storia di questo popolo. Il deserto fu certamente, diciamo, una conseguenza del peccato del popolo, ma ha rappresentato di fatti un periodo, diciamo, dell'adolescenza del popolo di Israele, un periodo in cui Dio ha ammaestrato il suo popolo, lo ha disciplinato, seppur attraverso, potremmo dire, la verga, per usare l'immagine del Salmo 23, attraverso, diciamo, la durezza diciamo, delle sofferenze. Il deserto fu veramente una punizione per il peccato del popolo, ma fu anche un luogo in cui imparare. Il deserto è stato per il popolo di Israele una vera scuola di vita. Il deserto fu un'esperienza rivelatrice, tanto per Dio quanto per il popolo. Per Dio, perché abbiamo letto, Dio voleva sapere cosa c'era nel cuore di Israele. E quando si dice questo, ci si riferisce, diciamo, alla conoscenza di quali fossero le inclinazioni, gli atteggiamenti, il loro modo di pensare. Questo è ciò che il Signore voleva emergesse da questa prova, da questa disciplina del deserto. E lo stesso è stata un'esperienza rivelatrice per il popolo di Dio, perché in quell'esperienza ha avuto modo di conoscere il suo Dio. Lo ha conosciuto, per esempio, considerando e vedendo come questo Dio aveva saputo rispondere ai suoi bisogni, bisogno di acqua, di cibo, di protezione e così via. Gli scopi quindi che Mosè vede nell'esperienza passata, perché anche se loro sono lì al confine, però in realtà diciamo il deserto rappresenta a questo punto una esperienza passata, credo che la possiamo sintetizzare con due coppie di verbi, e la prima è questa: provare per sapere o provare per conoscere. Dio, dicevamo, ha sottoposto il suo popolo alla prova per sapere quello che avevi nel cuore, abbiamo letto, versetto 2. Quindi possiamo dire che la prova è stata nelle intenzioni di Dio una sorta di cartina al tornasole del cuore di Israele. Nella prova il popolo non ha potuto fingere di essere ciò che non era, e questo ovviamente dal momento che ancora oggi Dio continua anche con le nostre vite a provarle. Ebbene, quindi ecco che ci chiediamo come noi viviamo questi momenti di prova, di crisi, di difficoltà, di messa in discussione di tanti aspetti della nostra vita. Ecco, sono questi momenti in cui Dio vuole che ciò che noi abbiamo nel cuore venga fuori. Anche nella nostra vita la prova è una sorta di cartina al tornasole per vedere, ecco, che cosa c'è nel nostro cuore. E se pensiamo a questi tempi, ecco, di crisi, di difficoltà, che cosa emerge? Diveniamo, per esempio, aggressivi? Assumiamo, come dire, un atteggiamento risentito? Noi abbiamo in questo periodo degli esempi, credo, concreti di fratelli che stanno attraversando una prova non facile nella loro vita, molto dura. Ed è bello considerare come questa prova, nell'essere quella cartina al tornasole, fa emergere un atteggiamento di fiducia, di serenità. E niente affatto, ecco, di risentimento e di aggressione nei confronti né di Dio né tantomeno delle persone che ci vivono intorno, perché a volte è così nella prova possiamo scaricare tutte le nostre tensione nei confronti delle persone che ci stanno intorno e che non hanno nessuna responsabilità. Quindi la prova come un elemento per fare emergere una vera conoscenza, provare per conoscere. E pensavo all'ambito lavorativo, per esempio, ecco, noi accettiamo, è anche qualche cosa prevista dalla legge, che ci sia un periodo di prova, sia per noi che per il datore di lavoro. Quindi noi, per esempio, in ambito lavorativo, ecco, accettiamo la necessità, l'utilità di un periodo di prova. Ecco, la domanda anche qui è quella: rispetto ad altri aspetti, siamo sempre propensi ad essere vagliati, ad essere provati. Ecco, mi pare che qui ci sia un principio sano, no? Che vada quindi ribadito, provare per conoscere, per sapere. È interessante che anche nella Chiesa, prima di assumere un compito, soprattutto se si tratta di un compito di guida, il consiglio che dà la Scrittura è che prima il candidato venga provato e solamente dopo assuma l'incarico, ecco, dopo essersi mostrato idoneo per quel ruolo e per quel compito. La seconda coppia di verbi, dopo quella di provare per credere, è questa, umiliare per educare. Credo che a questo riguardo si tratta di capire bene qui il senso del verbo umiliare, che troviamo sia al versetto 2, al versetto 3, al versetto 16, quindi per tre volte in questo discorso di Mosè lui fa riferimento al deserto come ad un tempo in cui Dio ha umiliato il suo popolo. Normalmente, diciamo, questo verbo ha il senso, diciamo, di affliggere un'altra persona mediante l'umiliazione, l'insulto. È un esempio, diciamo, che la Scrittura stessa fornisce, è l'atteggiamento di Sarai nei confronti di Agar. Voi sapete che, diciamo, ad un certo punto Agar abbandona la casa di Abramo proprio perché, diciamo, era stata fortemente, ecco, come dire, afflitta dall'atteggiamento che Sarai aveva assunto nei suoi confronti, e così via. Poi ci sono altri testi. Però questo senso del verbo cambia completamente quando è Dio il soggetto dell'azione. E quindi nel caso in cui Dio è il soggetto dell'azione, è Dio che umilia, allora il verbo sta ad indicare un'azione disciplinare con una finalità educativa. Per esempio, c'è un testo nel Salmo 119, che è tutto un salmo in cui, diciamo, si elogia le varie, diciamo, caratteristiche e peculiarità della parola di Dio. Al versetto 71 e 75 leggiamo questo: il salmista dice ad un certo punto: è stato un bene per me l'afflizione subita. Ecco, un po' riconoscere che nelle intenzioni, nelle finalità di Dio c'è questo intento, diciamo, di educare, per usare, diciamo, un'altra espressione che Paolo usa quando parla della Scrittura e degli scopi che la Scrittura ha: educare alla giustizia, favorire la maturità della persona, e in particolare lì si parla del cristiano. È stato un bene per me l'afflizione subita, perché imparassi i tuoi statuti. E al versetto 75 poi dice: io so, Signore, che i tuoi giudizi sono giusti e che mi hai afflitto nella tua fedeltà. Ecco, forse è questo che dovremmo imparare anche noi, a riconoscere la fedeltà di Dio nella nostra prova e accogliere questo elemento della correzione ai fini, diciamo, dell'educazione. Quindi umiliare per adorare, per educare. Questo, diciamo, fa sì che il deserto, come dicevamo, ha avuto questa funzione di scuola ideale per il popolo di Israele. È interessante, e qui c'è molta ironia, che diciamo, il deserto, come dire, è un periodo nel quale il popolo vuole tentare e mettere alla prova Dio, e invece accade l'esatto contrario nelle intenzioni di Dio, sarà Dio attraverso, diciamo, il deserto a provare il cuore del suo popolo. Ed è per questo, ecco, che quindi Mosè può dire al popolo: riconosci, versetto 5 che abbiamo letto, riconosci dunque in cuor tuo che come un uomo corregge suo figlio, così il Signore, il tuo Dio, corregge te. Ma le parole di Mosè quindi non si limitano a fare solamente memoria di Dio, diciamo, nei tempi difficili del passato, ma a ribadire di non dimenticare Dio nei tempi buoni del futuro prossimo, perché stanno per entrare in questa terra che viene descritta nel modo in cui abbiamo letto, cioè una terra che sarà pienamente soddisfacente per i bisogni di questo popolo. È interessante, se andiamo a vedere, diciamo, è una descrizione che non è solamente figurativa, ma concreta delle risorse di questo territorio nel quale il Signore stava per introdurre il suo popolo. Ed è in questa descrizione le due cose che, diciamo, che dobbiamo sottolineare è proprio questo: ci sarà in questo territorio pane a volontà e, diciamo, la possibilità diciamo, l'opportunità di non mancare di nulla. Questo è quanto troviamo scritto al versetto 9 che abbiamo letto: pane a volontà e dove non ti mancherà nulla. Ecco, sono espressioni che ci aiutano a capire come veramente questo territorio sarebbe stato qualcosa di vivibile, di pienamente soddisfacente per la vita di questo popolo. Ecco, abbiamo anche noi sempre questa consapevolezza che lì dove il Signore ci vuole portare è una condizione di piena vivibilità per noi, o preferiamo, diciamo, come dire, stare al di qua, ecco, non attraversare questi confini perché temiamo che ci possono essere, diciamo, come dire, degli aspetti problematici al di là. Invece qui vediamo che Dio prospetta per il suo popolo un territorio vivibile, pienamente soddisfacente per quelle che sarebbero state le loro esigenze. Ecco, si fa riferimento interessante non solamente all'acqua, nel senso di si parla di laghi, ma anche di acqua sorgiva, si fa riferimento a ciò che c'è sul suolo, ma anche a ciò che c'è nel sottosuolo. È interessante, ecco, questa descrizione che concreta, realistica di questo paese nel quale il Signore stava per introdurre il suo popolo. Quindi se il deserto rimaneva, diciamo, nonostante la cura, la provvidenza di Dio, un luogo che qui Mosè descrive grande e terribile, pieno di serpenti velenosi e di scorpioni, una terra arida, senza acqua, allora noi possiamo capire perché, diciamo, poteva suonare, come dire, musica all'orecchio del popolo questa prospettiva concreta di poter, come dicevamo, ecco, mangiare del pane a sazietà e non mancare di nulla. E qui un commentatore fa notare come, diciamo, è la stessa espressione che usa il salmista Davide nel suo Salmo 23, che è ben noto a tutti quanti noi. Quindi se la sfida nei 40 anni di deserto fu la sfida di non cessare di dipendere continuamente, quotidianamente dalla provvidenza divina. Basta pensare che la manna non andava raccolta per 2 giorni, 3 giorni, ma bisognava raccoglierne la porzione, diciamo, giornaliera, proprio perché non doveva cessare giorno dopo giorno questa dipendenza dalla provvidenza di Dio per il proprio sostentamento. Ecco, la sfida, se la sfida passata nel deserto era quella, la sfida presente dinanzi alla prospettiva di entrare in Canaan è quella che Mosè esprime, diciamo, molto bene nei versetti 17 e 18 che voglio rileggere. Guardati dunque, e qui vorrei dire, è interessante se noi notiamo che inizialmente Mosè si rivolge, diciamo, al plurale, poi parla a tutto il popolo come se fosse una persona sola, e quindi usa il singolare. Guardati dunque dal dire in cuor tuo, la mia forza e la potenza delle mie mani mi hanno procurato queste ricchezze. Ricordati del Signore tuo Dio, perché Egli ti dà la forza per procurarti ricchezze e per confermare, come fa oggi, il patto che giurò ai tuoi padri. Quindi ecco, non c'è solamente una sfida, una prova nella penuria, possiamo dire, nel bisogno, nella necessità, ma ci sono sfide maggiori anche nella ricchezza e nella prosperità. E se noi forse, ecco, siamo propensi, come dire, ad alzare la guardia in un aspetto, siamo poi, come dire, l'abbassiamo rispetto ad altri. No. C'è la sfida del tempo, diciamo, delle vacche magre, per intenderci, e c'è poi la sfida del tempo delle vacche grasse. Soprattutto, ecco, per arrivare, come dire, al culmine del discorso di Mosè, guardati dal dimenticare il Signore. Questo appunto è il rischio reale per Israele, e che consiste appunto, ecco, nel dimenticare il donatore. È interessante che qui, diciamo, l'esortazione è a non dimenticare il Signore, a non dimenticare il donatore, colui dal quale solo dipende la nostra esistenza. E questo appunto mentre il popolo gode della buona terra e della ricchezza di risorse che ci sono nel territorio di Canaan, abbiamo detto sopra e nel sottosuolo. Il popolo deve conservare un cuore riconoscente e benedicente il Signore, versetto 10. È interessante che mentre mangia e mentre questo mangiare lo sazia, dei frutti del paese, il popolo è invitato a benedire. È interessante perché noi oggi nella nostra pratica facciamo un po', diciamo, benediciamo e poi consumiamo il nostro cibo. Ecco, qui, diciamo, in questo ordine che Mosè dà al suo dire, in qualche modo si manifesta quella che era l'usanza ebraica. L'usanza ebraica era quella che si ringraziava Dio prima del pasto e lo si ringraziava dopo il pasto. Quindi mangerai, ti sazierai, benedirai il Signore. Allora possiamo dire, ecco, che solo un cuore riconoscente, un cuore grato può essere liberato dalla pretesa dell'autosufficienza. Un tratto che comunque è così comune all'uomo, soprattutto appunto all'uomo quando pensa di essere autosufficiente, di essersi fatto da solo e quindi di non dover dire grazie a nessuno. Io penso che tutti quanti noi abbiamo incontrato almeno una volta nella vita persone, ecco, che sono sotto ogni aspetto, e quando piacere a definirsi degli autodidatti, no? Persone che essenzialmente sono autoreferenti, si sono fatti da solo, non devono nulla a nessuno, non devono ringraziare nessuno, Dio compreso. Questa è la tragedia. Quindi c'è sempre il rischio, come abbiamo detto, che il nostro cuore si insuperbisca e che arriva a formulare pensieri tipo quelli, ecco, che Mosè anticipa. E Mosè conosceva molto bene qual era, come dire, l'essenza della natura umana, per cui, ecco, può dire con piena consapevolezza queste parole, cioè non dire, non giunga mai quel momento nel quale tu, mentre godi delle ricchezze che Dio ti dà, tu possa pensare che è la mia forza, è la potenza delle mie mani che mi hanno procurato queste ricchezze. È evidente che questa è una formulazione di un pensiero per una società, diciamo, dove ancora era molto, come dire, presente il lavoro manuale, ma oggi che abbiamo a che fare più con un lavoro, diciamo, creativo, intellettuale, vale lo stesso, perché anche oggi, nonostante che, appunto, il nostro lavoro può non essere in nessun senso manuale, ma essere un lavoro che ha piuttosto a che fare con la nostra intelligenza, la nostra creatività, lo stesso noi corriamo questo rischio di pensare che è la nostra forza, è la potenza delle nostre idee, è la nostra capacità di essere innovativi e creativi, è la nostra capacità di creare lavoro e di creare intrapresa che è ciò che ci permette di vivere nell'abbondanza e nelle risorse. Quindi, ecco, capiamo che quindi essere solidari, essere liberali nei confronti di altri è il risultato, diciamo, concreto di un cuore che invece sa essere riconoscente, sa dire grazie a Dio per quello che vive. Diversamente, quando si vive per se stessi, non si hanno né occhi né orecchi per prendere coscienza dei bisogni altrui. Chi è impegnato a soddisfare i propri bisogni non ha tempo, non ha modo di occuparsi di quelli degli altri. E infine vorrei, diciamo, avere una parola conclusiva rispetto al versetto 3 di questo capitolo 8, che peraltro forse sono le parole più conosciute, essenzialmente perché sono state citate da Gesù nel momento della sua tentazione, dopo 40 giorni di digiuno. Gesù viene tentato rispetto a questo aspetto, e Gesù non fa altro che ripetere queste parole di Deuteronomio 8:3, e che era dice: egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, ecco, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Letteralmente, diciamo, un commentatore dice che le parole di questa seconda parte del versetto 3 sono queste: per far sì che tu conosca che non di pane soltanto l'umanità vive o vivrà, ma di ogni cosa che esce dalla bocca di Yahweh l'umanità vive o vivrà. Un primo aspetto è quello di considerare come, diciamo, queste parole non vogliono, diciamo, come dire, disconoscere l'importanza del pane, possiamo dire, nella nostra catena alimentare. Effettivamente è un alimento di base, ecco, nella catena alimentare umana. E questo lo si può notare anche per quello che viene detto al versetto 9. Quindi il senso, ecco, più vicino, diciamo, più vero di questa espressione non sta quindi nella contrapposizione tra l'autosufficienza umana e la necessità di dipendere da Dio, non è tanto una contrapposizione tra il pane fisico e la parola spirituale di Dio. Quindi non c'è in queste parole, diciamo, un contrasto, una contrapposizione, ma piuttosto, diciamo, un elemento culminante che può essere definito, sintetizzato con queste parole: non solo pane, ma la bocca di Dio. Quindi l'enfasi è posta su ciò che scaturisce dalla bocca di Dio, che è certamente, diciamo, il dono del pane quotidiano, ma sono le promesse di Dio, è il patto che Dio ha contratto con il suo popolo, è la legge di Dio, sono gli obiettivi che Dio ha per il suo creato, e così via. È un po' come se si volesse dire che la bocca di Dio che promette il pane, promette cose diciamo molto più rilevanti e significativi, non solamente per Israele ma per l'umanità intera. È interessante che appunto in questo testo non si fa riferimento solo ad Israele, ma il termine, diciamo, il riferimento è all'umanità, perché il termine è proprio quello di Adam che viene diciamo usato nell'ebraico. E allora credo che a questo riguardo, ecco, non si possa concludere il mio discorso senza fare riferimento al Signore Gesù, al fatto che Gesù si presenta nell'Evangelo di Giovanni, il capitolo è il 6 e i versetti sono 35 e 48, Gesù si presenta come il pane della vita, il pane vivente che è disceso dal cielo, la vera manna che sazia definitivamente in maniera diversa da quella del deserto, perché Gesù dirà: i vostri padri che hanno mangiato la manna nel deserto sono poi morti, ma chi mangia del pane che io gli darò vivrà in vita eterna. Gesù dice: questo è il pane, facendo riferimento a se stesso, che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. E quindi ecco, Deuteronomio 8.3 non è solamente, come dire, un testo che Gesù in una circostanza di prova ha citato per ricordare a se stesso e al diavolo quanto, come dire, la bocca dell'Eterno non solamente producesse il pane, desse il pane, ma è una bocca che pronuncia promesse, legge, abbiamo detto, che contrae un patto, che ha delle intenzioni per il suo popolo, e soprattutto è colui che ha procurato per noi nella persona del Signore Gesù Cristo, ecco, una possibilità, la possibilità di vita e di salvezza. Quindi Gesù cita Deuteronomio 8.3 in questa circostanza particolare, ma in verità, diciamo, questo testo, ma la circostanza nel suo insieme è presa da Gesù per parlare di se stesso e della sua missione. Quindi, ecco, l'uomo non vive di solo pane, ma, diciamo, della bocca del Signore, e quindi, diciamo, un invito a considerare seriamente questa, questa Gesù come il pane della vita, quindi che rispetto alla manna del deserto soddisfa pienamente le nostre vite, il nostro bisogno di vivere, di moltiplicare, di possedere. Ecco, c'è un modo per cui, diciamo, questo che poteva essere, diciamo, un programma di vita per il popolo di Israele è anche il nostro programma di vita. Vivere, ma moltiplicarsi e prendere possesso. Quindi possiamo dire, ecco, di non come dire, considerare la salvezza in termini esclusivamente individualistici, personali, ma moltiplichiamoci spiritualmente parlando. E soprattutto mettiamo fiducia nella parola del Signore per far sì che noi non rimaniamo, ecco, al confine, ma siamo resi capaci di attraversare, quindi di prendere possesso di questo paese che il Signore ha giurato di dare. Per Israele si trattava di Canaan, per noi si tratta, ecco, di come dire, prendere giorno quotidianamente le sfide che il Signore ci pone davanti per la nostra vita.